morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning,
good morning to you.
Mai successo in anca truoncess, mi son cagados a Monte Carlo. Merda intimidante, merda in mesigam, o in pieni de merda Monte Carlo. Era il vento all'incontrari, era anca un'uri. Merda non finir, spusa da impazzir, o in pieni de merda Monte Carlo. L'era mai successo, un'anca truances, me son cagados a Monte Carlo. Sur la promenade, l'era un patinoir. Patinoir de mer naturalement a Monte Carlo. Oh bon Dieu che tanf si sente, ma che odur de merda la dis la gente. Anca le turiste ades che l'hanno vist, lor che torna in più a Monte Carlo.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, ma secondo voi di che cosa parliamo quando mettiamo in sottofondo questa splendida canzoncina che ovviamente rappresenta il nostro editoriale di oggi e che è, come dire, si chiama Merda Monte Carlo,
lo vogliamo, diciamolo,
perché vogliamo mettere questa, abbiamo messo questa ridente canzoncina che mentre andava e mentre sta andando in sottofondo praticamente sottolinea quella che a nostro giudizio è la notizia di oggi, è la notizia di apertura di oggi, che ovviamente riguarda Gianfranco Fini e la sua simpatica non consorte, compagna Elisabetta Tuliani, e un, come dire, un caso giudiziario che è anche molto molto estremamente politico, che riaffiora dal passato. Questo caso estremamente politico, stiamo parlando della famosa casa di Monte Carlo, perché è successo questo ieri mentre ovviamente nel contesto internazionale si celebrava il quinto mandato di Vladimir Putin, mentre ovviamente in Europa sta succedendo di tutto, proprio in virtù del fatto che il quinto mandato di Putin con un plebiscito popolare fa chiaramente rivedere un po' i conti rispetto a tutta quella che è stata la narrazione fino a questo momento di un Putin che comunque sì dittatore ma con il popolo contrario, un accidente, con Salvini che ovviamente è salito immediatamente sul carro del vincitore, mettendo in grandissima ambascia il governo e addirittura spaccando la maggioranza al governo, mentre sempre in Italia il campo largo diventa un campo piccolo, piccolissimo, perché in Basilicata praticamente la resa dei conti ha fatto sì che finalmente Calenda decidesse di andare per la sua strada, cioè a destra. Insomma, mentre succedeva tutto questo, i PM di Roma andavano a chiedere per Gianfranco Fini, per la di lui consorte Elisabetta Tulliani, per il cognato e per il suocero, dai 9 ai 10 anni di reclusione per riciclaggio. La questione della casa di Monte Carlo accalorò moltissimo le cronache dell'epoca, che tra l'altro diciamo è un caso che risale al 2010 e fu tirato fuori dall'allora giornale di Berlusconi, quando all'interno del PDL c'erano questi equilibri piuttosto precari, che poi sfociarono con quel "che fai mi cacci" detto da Fini a Berlusconi, che sostanzialmente lo voleva mettere alla porta perché lo considerava un competitor vero. Ma in realtà lui fu accoltellato da una magistratura che andò sul burro, perché si era fatto veramente infinocchiare. Ma di questo adesso vi raccontiamo qualche retroscena, almeno io ne ho qualcuno.
Sì, pure io ce n'ho una valanga.
Di certo lui è stato crocifisso per un millesimo di quello che...
Ma chi?
Fini, per questa storia dell'appartamento di Monte Carlo.
Allora,
sinceramente, rispetto a quello che è successo da quella parte,
caro Giorgio, ti stai sbagliando clamorosamente.
Ti
vedo
stai
che Elena
sbagliando, che hai visto, non è,
vabbè, non è Gianfranco.
Non è Gianfranco. e andiamo. Allora, ti vogliamo raccontare una serie di retroscena, caro Giorgio, ma perché oggi tu sei qui.
Non vedo l'ora.
Qui convenuto insieme ai nostri molteplici ascoltatori, che ringraziamo sempre per l'affetto che ci tributano. Ebbene, devi sapere che nel 2010 a un certo punto ci fu una riunione di colonnelli in un bar,
una caffetteria
molto vicina a Montecitorio. C'era anche Maurizio Gasparri, il nostro comune amico, ma c'erano sostanzialmente tutti,
c'era
quelli,
la Russa, e c'era Bocchino,
esatto, tutti i colonnelli, diciamo, di primo piano di AN, che dicevano ne stavano dicendo di tutti i colori di Gianfranco Fini, certo. Perché all'epoca si diceva che lui avesse perso la testa per una ministra del governo.
Come no, me lo ricordo,
esatto.
Questa cosa.
Ma perché non diciamo il nome?
La bellissima Prestigiacomo, una donna meravigliosa.
Anche
che,
perché il pettegolezzo dilagava, quindi.
Sì, ma c'erano proprio delle cose che parlavano quasi apertamente di questa
liaison
di Angel Rose. Lui, mi ricordo che diceva Bocchino, lui ha perso completamente la testa, non si capisce più niente, non guarda più da nessuna parte. Cioè,
vogliamo parlare di lui e della Carfagna, insomma.
Mi ricordo anche, questo è un piccolo dettaglio che mi ricordo ancora, il matrimonio della Carfagna a Torre in Pietra. Io ero in moto con mio marito sull'Aurelia, e a un certo punto viadotto dell'Aurelia, il giorno del matrimonio, striscione auguri Mara, salutaci a Bocchino, il giorno del matrimonio della Carfagna, una cosa meravigliosa. E poi fu credo la scorta di Berlusconi che lo tolse, una cosa veramente molto molto bella. Allora, quello era il periodo che stavamo vivendo, quindi Fini era, come dire, affaccendato in questioni più di letto che di politica. Però in quel periodo c'era anche, diciamo, un Berlusconi potente dentro il PDL, che vedeva in Fini non tanto il delfino di Almirante quanto il delfino di se stesso, e per questo doveva essere impallinato. La storia prosegue con quel famoso momento consesso in cui appunto Berlusconi disse a Fini tutta una serie di questioni, e lui gli rispose dalla prima fila: che fai, mi cacci.
Con la famosa cravatta color lingua di giraffa.
Venne
scritto così, c'aveva una cravatta che era una cosa allucinante, no?
Vabbè, allora, cosa è successo poi? Franco, prosegui tu,
vai,
dai.
Franco,
allora,
vai.
No, io sono più informato dei fatti, perché mi vergogno a dirlo.
Eri un frequentatore.
No, ero proprio un amico di Gianfranco Fini, di tempi non sospetti. Infatti... Siccome lui diceva sempre che gusto c'è a fregare i nemici, dice, è più bello fregare gli amici, quindi... Diciamo, da questa amicizia non ne ho ricavato molto, dico, ecco, mettiamola così. Anche se devo dire, scusa, te lo dico a livello di fare così, didascalico, l'errore della mia vita fu rifiutare il posto di capo ufficio stampa del Movimento Sociale, e che venne poi dato a Storace.
Pensa
a
te.
Sì, sì, no, io a quell'epoca stavo in un settimanale, era un settimanale anche abbastanza affermato, abbastanza potente politicamente, gli dissi, guarda, cioè, e mi disse, dice, metti tu la cifra, pensa un po'.
Madonna.
Ma io, vabbè, nella vita si sbaglia,
sì,
no?
Sì, per carità.
Si sbaglia, e da quel momento, vabbè, il treno è passato.
Allora, e vai,
aspetta,
vai,
aspetta, vado così. Allora, qual è il discorso? Il discorso, intanto, per cominciare, quello veramente, oserei dire, imbarazzante, oltre la casa di Monte Carlo, è perché si parla di riciclaggio. Il vero discorso imbarazzante è Corallo. Cioè, Corallo è il figlio di un famoso boss della mafia americana, re del gioco d'azzardo a Las Vegas e così dito, e il giovane Corallo, che non è stato condannato, ma insomma è sulle orme del padre, per capirci, è tra i finanziatori, tramite un deputato napoletano che si chiama Amedeo La Boccetta,
sì.
Invitarono, non mi ricordo in che isola dei Caraibi, dei cosi, combinò lui l'incontro tra Gianfranco Fini e l'allora compagna Tugliani, eccetera, e questo Corallo, che era molto interessato a delle leggi.
Scusa, ma che carica aveva Fini in quel momento? Era ministro? Era
presidente
solamente...
della Camera.
Okay.
Era presidente della Camera. Era interessato a delle leggi che, per favorire ovviamente i suoi interessi in Italia, del gioco d'azzardo, delle liberalizzazioni delle slot machine e così via. E tant'è vero che i soldi per l'acquisto della casa di Monte Carlo furono dati da Corallo al fratello della Tugliani, il quale acquistò la casa di Monte Carlo lasciata dalla contessa
Colleoni,
che lasciò oltre a quello anche altri appartamenti, comunque anche, sì, anche un appartamento ai Parioli, eccetera.
Quello l'ho preso io. Sono andato io a vivere lì.
A vivere lì, sì. La contessa Colleoni li lasciò per la buona causa. Il fratello della Tugliani pensò che la buona causa fosse la sua,
certo.
E quindi acquistò questa casa per 300.000 erotti euro, che è una cosa, cioè una casa a Monte Carlo, Rue Charlotte mi sembra, quindi stiamo in una
parte... Non costa niente, diciamo. 300.000 euro a Monte Carlo penso che sia...
E qui arriviamo.
Ecco,
cioè, è chiaro che fu una svendita ecco. Di favore, tant'è vero che lui la rivendette per...
Tugliani?
Sì, lui Tugliani. La vendette, mi sembra, per 1.300.000,
un
milione e quattro.
Un milione e tre
l'aveva messa in vendita a 1.600.000.
Plusvalenza.
Sì, esatto, un piccolo plusvalenza.
Sì.
Quindi ecco perché si parla di riciclaggio, perché i soldi venivano da Corallo.
Sì.
E perché Corallo dava questi soldi, insomma, cioè stiamo parlando di ambienti...
Non è un benefattore, diciamo,
ma
Corallo.
Diciamo, stiamo parlando di ambienti un po' chiacchierati, quindi
sì.
Anche la pericolosità, diciamo, secondo me l'ombra... peggiore che si allunga su Fini e sulla famiglia Tugliani è questa qui. Amedeo La Boccetta, che io conosco personalmente, fece da tramite, eccetera. Cosa successe successivamente? Alla Boccetta poi litigò con Fini. E uscirono fuori delle cose interessanti.
Molto interessanti.
Perché La Boccetta raccontò di aver assistito a delle telefonate tra Fini e Napolitano che organizzavano la pugnalata, chiamiamola così, il golpe, sì, 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 contro Berlusconi. Cioè la Fini si stava vendendo la pelle dell'alleato al Colle, insomma, cioè successe l'ira di Dio, eccetera. Io ti faccio notare che scusa Elena,
no,
è un piccolo, come si può dire,
gossip,
è una piccola constatazione che merita la tua chiosa.
Sì.
E a tirare fuori la
fu il giornale
e il giornale è uno dei più accaniti cronisti che non mollava l'osso. Mm-hmm. Era Chiocci,
esatto,
Gianmarco Chiocci, che era poi il figlio di un carissimo amico, uno dei migliori inviati proprio a livello. Ora c'ha 94 anni, ma è un monumento vivente, Franco Baldo Chiocci. Il figlio, devo dire che insomma,
ora direttore del TG1,
aspetta, ecco, allora si è sempre detto che la Melona, scusate, la Giorgia,
la Melona,
vabbè, insomma, su, dai, sì, siamo, sì, in famiglia,
siamo proprio, sì, sì,
siamo in famiglia, su.
Poi stavamo parlando dei problemi suoi, quindi, insomma,
beh, vabbè,
ha
allora,
ragione.
Se vuoi il gossip,
torniamo,
se vuoi il gossip, vuoi su Fini,
no, andiamo avanti, poi lo facciamo a bomba dopo.
Si è detto sempre che aveva mantenuto buoni rapporti con Fini, che addirittura dietro certe cose di Giorgia ci fosse Fini, eccetera. Però il fatto di aver fatto nominare Gianmarco alla direzione del TG1, cioè il, come si può dire, il, chiamiamolo il killer in senso buono,
sì,
insomma, però la dice lunga, cioè che evidentemente c'è stato anche da parte di Fratelli d'Italia un, come si può dire, un buttare a mare l'ingombrante zavorra, insomma, ecco, mettiamola così. Se, a me sembra un segnale chiaro, non...
ma non lo so, io devo dirti la verità, ho qualche perplessità su quelli che erano i movimenti all'interno, perché allora, io Fini non ho mai capito che personaggio fosse, e questo io volevo che tu mi spiegassi.
Sì, ti posso spiegare tutti, lo conosco.
Perché,
come le mie tasche.
Al di là del, allora, tutto quello che hai detto ha una sua, ha un suo senso, eccetera, ma Fini esattamente ce fa o c'è? Cioè, è effettivamente quello statista che noi abbiamo immaginato quando faceva il presidente della Camera e che quindi aveva un'idea, un disegno,
no, ce fa,
oppure
ce
era,
fa.
Era ce fa.
Ce fa, e te lo posso dire. Dunque, la carriera di Fini comincia così, no? Lui è la famosa storia.
Io me lo ricordo a Genova nel 2001.
Sì, no, ma quella...
Sala Comandi insieme a...
No, la cosa... Allora, il discorso è questo. Come nasce Gianfranco Fini? Gianfranco Fini viene da Bologna, la famiglia si trasferisce,
certo,
a Roma, dice che lui aderì alla Giovane Italia perché gli impedirono di vedere I Berretti Verdi, il film con Joe Wine,
sì,
e così,
sì,
via,
sì, vabbè,
cosa che ancora fa ride tutti quanti,
sì,
insomma,
sì,
eccetera. Viene a Roma, che non lo conosceva nessuno, cosa tu, Giorgio mi insegna che nei partiti si conosce la gente anche delle altre città, delle altre cose,
sì,
c'è una cosa, questo, da dove viene? È scritto perché non gli hanno fatto vedere I Berretti Verdi. Comincia a frequentare l'allora Fronte della Gioventù, eccetera, sempre con la sua giacchetta e la cravattina, sai, in un ambiente...
desciamannati.
Un ambiente desciamannati e così via, ma insomma eravamo a livello che... Massimo Anderson, che era il segretario del Fronte della Gioventù, gli dava i soldi per una pia di sigarette, insomma,
sì,
cioè,
esatto,
no,
esatto,
cioè sono cose che ho visto con i miei occhi, non è che lo so. E lui viene notato, adesso vi regalo una chicca, viene notato dalla moglie di Almirante.
Donna Assunta, io sapevo che lui era una creatura,
esatto,
di Donna Assunta.
Detta la zarina.
Esatto.
E perché?
Personaggio ingombrantissimo, devo dire, anche a destra.
Madonna, molto non intelligente, fascista, mi sembra.
Non fascista, non e nemmeno fascista. Tanto intelligente.
Dici?
Molto, molto arpia, molto...
calcolatrice.
Parlandone da morta.
Sì.
E esatto. Parlo da viva, guarda, una donna raccapricciante. Mm.
Ero stata buona a dire ingombrante.
No, una cosa, guarda... E praticamente che, perché viene adocchiato il giovane? Viene adocchiato perché nella famiglia acquisita del segretario Gioggio, come lo chiamava la moglie, c'è qualche figliuola da accasare.
Ah.
Oh, il ragazzo si presenta bene, è alto, longilineo. Lo chiamano l'occhialuto, ma insomma è il celebre personaggio del Monello, se ti ricordi. È così. E tra parentesi c'è anche il Tommaso Staiti di Goddia, ha detto la più bella giacca di Milano, Tombard Femme, gran signore, grande coso, che lo ribattezza con una perfidia unica. Ribattezza Fini l'uomo in lebole.
È vero.
È tremenda, se ci riflettete un attimo, in effetti l'uomo che vuole apparire elegante, però Celeste ha i grandi magazzini,
il vorrei ma non posso,
con lebole e così via. E praticamente la zarina comincia a puntare su di lui, a vederlo così. Si fanno le elezioni dopo la scissione di Democrazia Nazionale, quando se ne vanno Anderson e Cerullo, che erano i capi storici del movimento giovanile, quando si rifanno, diciamo, le elezioni, cioè la cosa funzionò così, si fece una rosa di candidati, sì, considerati i migliori, le cose, era una decina di nomi.
Scusa, siamo nel 1900?
Aspetta, devo rifare i conti. Mi sembra siamo
nella di Alleanza Nazionale.
No, stiamo nei primi anni 70. Stiamo dopo la scissione di Democrazia Nazionale, che avvenne nel 76. La fine degli anni 70. Stiamo nel 77-78. C'era gente del calibro di come si chiama quel politologo di Firenze, dopo me lo ricordo, professore universitario oggi di scienze politiche, famosissimo, viene intervistato sempre, scusate la mia memoria, c'era delle donne veramente incredibili come le sorelle Paternò, insomma c'era della gente veramente così
di primo piano.
Di primo piano. Oh, la gente vota per il politologo, che poi mi ricorderò come si chiama, vota per il politologo, che era veramente una persona con un carisma, con una cosa. E Fini arriva settimo in questa rosa, e Giorgio Almirante lo nomina segretario del Fronte della Gioventù.
Fantastico.
Questo la dice lunga.
La dice lunga. Mm-hmm. È nato così. E poi il resto della carriera.
Il resto della carriera se l'è costruito attraverso.
Quello che vi ho detto prima off record, lui venne accusato di aver rubato la donna a un camerata che era finito al confino, mentre quello stava al confino, lui diciamo si sollazzava con la di lei, con
la moglie, con sorte,
la famosa Daniela di Sotto, che è personaggio unico.
Di Sotto non è un soprannome,
no, è il suo cognome, Daniela di Sotto si chiama. è la mia, la moglie di Fini, sì, la, sì. Prima moglie
la,
di
prima moglie di Fini, la prima moglie di Fini.
Poi arriviamo però adesso, Franco, arriviamo al momento in cui dopo, diciamo, la sbandata perché stiamo parlando sempre di un tombar de fama, no? Dopo la sbandata per la ministra dai fluenti, la ministra siciliana dai fluenti capelli biondi, a un certo punto Fini cambia immediatamente il cavallo, perché lei, giustamente sposata, rimane incinta di suo marito, e quindi la liaison si interrompe e lui conosce Elisabetta Tulliani, e lì comincia la situazione dangerosa, ancora più dangerosa di prima, perché questa Elisabetta Tulliani che cosa fa? Lo prende e lo fagocita all'interno di una famiglia che è assolutamente
improponibile.
C'è questo appunto, questa famiglia, questo cognato molto molto arruffone, ma soprattutto c'è anche
ho detto arruffone
perché ho voluto essere, come dire, anche sì, anche lì sono buono. Si fanno fotografare come la real famiglia, la real casa, non appena lei sforna due bambine. Ok? E sembra di vedere la famiglia reale, cioè sì, lui, lei, tutti quanti, tutti insieme, in una splendida cornice, come si dice in queste occasioni, della famiglia tutta insieme. Ma il cognato è effettivamente un personaggio di dubbia, moralità.
Scusa, visto che stai facendo la storia, però devi anche raccontare i precedenti di Elisabetta.
Me li ricordo.
Solamente
i legami con la famiglia Caucci.
Ecco, solamente che ora, io voglio dire, si vociferava, anzi,
si sapeva
che lei era stata sia con il Gaucci padre,
no, prima con il figlio,
che
aveva mollato per mettersi con il
Gaucci
padre,
che era quello che teneva i cordoni della borsa, sì. Insomma.
Esatto, insomma, lei seguiva da sempre
ora,
il potere,
ora,
e il denaro.
Con tutto il rispetto per il buon Gaucci, che insomma, vabbè, però diciamo che forse non era proprio una bellezza hollywoodiana, ecco, mettiamola così, sì. E tra parentesi c'era anche una certa differenza d'età, ma le lingue, come si dice, il paese è piccolo, la gente chiacchiera,
la gente mormora,
e insomma si pensò che fosse stato per interesse, e tra parentesi di dietro c'erano sempre le pressanti richieste del fratello,
esatto,
che voleva consulenze, soldi, cose e tutto quanto, insomma, praticamente vivere
molto al di sopra delle proprie
no, vivere su, diciamo, sulle bellezze della sorella, mettiamole,
esatto,
così,
sì,
insomma, mettiamola su questo. Dopo
la sorella faceva il lavoro sporco, possiamo dirlo, ecco. Vabbè, allora finisci casca con tutte le scarpe, con tutti i piedi, e finisce che,
ma so che prima c'erano cascati anche altri, sempre di quella,
sì,
parte politica,
sì.
No, sembra Sgarbi, sì, però no sembra che Sgarbi la rimandò indietro.
Sì, sì.
Sembra che lei, insomma, si offrì, ma Sgarbi, insomma, giustamente.
Ma anche qualcuno dei colonnelli o no?
No, non mi risulta.
Lei non era, era abbastanza furba, puntava ancora più in alto, e quindi Sgarbi rappresentava in quel momento un uomo molto vicino, sì, a Berlusconi, per cui se lei doveva fare il colpo gobbo, lo doveva fare con uno che gli avrebbe fatto fare un ulteriore salto.
Comunque
di qualità.
Comunque è stata bravissima, nel senso che ha scodellato subito una figlia.
Sì. Poi ha fatto anche la seconda.
Sì, ma
Dopo, comunque, diciamo che chiude Gianfranco Fini all'interno di questo entourage familiare, e a quel punto succede quello che succede, cioè questa casa che era stata donata ad Alleanza Nazionale dalla Contessa Colleoni finisce per essere venduta, e poi ulteriormente, come dire, Franco, c'è stato proprio un qualcosa che è sfuggito di mano, perché c'è stata la donazione e poi successivamente una vendita che però è stata, ovviamente ha creato delle plusvalenze, e alla fine è uscita quest'indagine che, come abbiamo rivelato poi con Franco, è stata svelata alle masse proprio dal giornale di Berlusconi. Allora lì comincia la partita di Gianfranco Fini tutta in discesa, perché quello è il momento in cui con la pubblicazione di questa inchiesta in corso la parabola di Gianfranco Fini comincia a essere discendente, così come quella di Alleanza Nazionale, perché a quel punto anche Alleanza Nazionale vede un momento molto, molto buio.
No,
dov'è
no,
Giorgia Meloni in quel momento?
No, non è così, scusa Elena.
Detto comincia la parabola, nel senso che da quel
ma non c'è Alleanza Nazionale.
No, scusa, non c'è Alleanza, c'era il PDL. Abbi pazienza, sì, c'era il PDL.
C'è la parte, diciamo, vicina a Fini che...
Esatto. C'era
che
il PDL, sì.
Comincia, tant'è vero che lui esce fuori, poi lui fa Futuro e Libertà.
Sì, lui fa Futuro e Libertà, dove c'è, appunto, mi sembra che aderisca anche Giorgia Meloni a Futuro e Libertà.
Assolutamente no.
No, non è la lei.
No.
E allora lei dove va?
Lei funda Fratelli d'Italia, sono quattro gatti, anzi tre.
Ma questo però dopo.
Ma lei rimane un po' nel PDL.
Ecco, mi ricordavo che c'era un po' la...
Rimane un po' nel PDL. Oh, capisce che lo spazio è stretto, perché Berlusconi, certo, si vuole liberare di tutti gli ex di AN. Oh, mm-hmm. E allora si mettono d'accordo lei, Crosetto e la Russa. Mm-hmm. E decidono di tentare l'avventura di questo nuovo, certo, partito, eccetera. Sì. Questa è la storia, no?
Questa a quel punto però Berlusconi, Fini è già uscito di scena.
Fini, oramai, sai, questo, scusa, l'ambiente da cui proviene Fini, mettiamola così, è un ambiente che non perdona. Cioè i casi precedenti, c'è stato il caso precedente clamoroso di Alleanza Nazionale, fecero la scissione, la maggioranza dei deputati e dei senatori lasciò il Movimento Sociale per fondare la Democrazia Nazionale. Morale della favola, alle elezioni non elessero nemmeno un deputato.
Bene.
Questo per dirti, cioè proprio de Badogliate, cioè questa,
sì, la Badogliate,
c'è la cosa. Quindi Fini, che fa il progressista democratico, perché lui su quelle basi, oltre il tradimento di coso, ma lui divenne praticamente un radicale.
Questo è perché a beneficio di Giorgio, di chi non conosce quei momenti, non li ha vissuti come abbiamo vissuto io e Franco, quei momenti lì, pensa che Fini lo chiamavano il rinnegato all'interno del centrodestra, quindi soprattutto all'interno della parte destra, quella che adesso potremmo omologare, che te posso dire, ai gabbiani di Rampelli, ecco.
Pure un'area più vasta, perché rinnegato proprio era il minimo.
Era il minimo che veniva. Quindi diciamo che, ma perché abbiamo, diciamo, voluto cominciare da questa, perché la storia appunto di questo personaggio del centrodestra, che qualcuno avrebbe voluto addirittura inserire nell'elenco delle persone papabili per la presidenza della Repubblica, è questo personaggio qua. Quindi questo ci fa vedere come a destra la costruzione di quello che ha fatto Giorgia Meloni è stata, diciamo, abbastanza in salita nel periodo post berlusconiano e soprattutto post Fini, perché lei sostanzialmente si è trovata a rimettere insieme delle vere e proprie macerie a destra, non
ma
è vero?
Si pensava che fosse finita a
però
destra.
Esatto. Infatti io mi chiedo come ha fatto, cioè chi c'era dietro, a parte la Russa, chi altri c'era? Questa è partita da
sì,
zero proprio.
No, aspetta, però ti faccio, sicuramente ha trovato gli agganci, perché non si vincono le elezioni così, quindi ha trovato gli agganci, ha trovato,
cioè, servono finanziamenti per fare
partito. L'ho detto. La questione però è questa, è stata, probabilmente li ha trovati Crosetto i soldi, insomma.
Sì, esatto.
Certo, la questione
è bene introdotto.
La questione è questa, però, che tieni presente che è vero che era ridotta ai minimi termini, la destra non esisteva più, tant'è vero non aveva più nemmeno una rappresentanza al Senato, c'aveva solo 5 deputati, se ricordo bene, che facevano ridere i bolli, insomma, dico, sì. È così. Oggi è il primo partito d'Italia, però c'è pure un particolare, che il bacino era...
E non è più lo stesso partito, però.
Non è lo stesso partito, ma il bacino è ampio. Cioè, lei si è trovata con questo mini partito...
Ha allargato l'area del consenso, lei.
Sì, ma perché? Perché il consenso già c'era. Cioè, c'è sempre stato.
Sì, sì, sì. Oh, ho capito che dici.
Mi auguro di essere stato...
No, sei stato chiarissimo.
La democristianizzazione dell'area...
Quella è una scelta loro successiva.
Esatto.
Resta il
ha allargato il consenso
tu,
in quel modo.
Tu che... tanto si può dire che vieni da Rifondazione,
no? Come no. Io sto a Rifondazione, no che vengo. Sono ancora organico, quindi
rimanici. Dunque,
rimango sicuramente. Per
la questione è questa: tu sai che cosa significa avere un consenso tutto sommato e non avere rappresentanza.
Certo. Esatto.
Lì si era creato lo stesso problema, cosa, cioè certo. Fini le cose del PDL e la dissoluzione di Alleanza Nazionale, però. Diciamo quel segmento di opinione pubblica c'era ancora,
sì.
E quindi l'intuito della Meloni, e io penso soprattutto di La Russa e di Crosetto, perché noi la Russa siamo abituati a considerarlo una specie di macchietta siculo veterofascista, ma come politicamente Ignazio non è un cretino,
no assolutamente. No, a proposito, arrivo a bomba all'altra parte, diciamo, di questo ragionamento, che riguarda la fotografia del presente. Allora, abbiamo fatto, partendo da Gianfranco Fini e quindi da caro amico, come si dice in queste occasioni, siamo arrivati
dagli amici mi guardi Dio,
siamo arrivati fino agli esordi di Giorgia Meloni e quindi al suo zoccolo duro non del consenso popolare, che è comunque momentaneo, ma piuttosto della costruzione di quello che è il suo partito e quindi della solidità del medesimo. Un partito che sembra in questo momento, al di là di Rampelli, che rappresenta, come dire, l'opposizione interna, non sembra avere grossissimi problemi di tenuta, differentemente dalla Lega, di cui abbiamo parlato fino allo sfinimento e di cui ieri poi Salvini ci ha dato un'altra prova di voler sostanzialmente dissolvere il patrimonio della Lega, perché andando a fare le battute su Putin, legittimando ulteriormente la sua vittoria, ma anche facendo strizzando l'occhio a quello che era il vecchio amico Putin, quando un popolo vota ha sempre ragione, ha detto sostanzialmente spaccando il governo e la maggioranza. Ebbene, c'è un'altra parte di questa avventura politica che riguarda il centro, e questo centro ieri abbiamo visto che ha dato prova di esistenza in vita in quella che è stata, secondo me, la commedia non degli equivoci, la commedia degli errori della Basilicata. Finalmente abbiamo scoperto chi prenderà il posto di un eventuale Salvini e quindi di un'eventuale scissione della Lega post elezioni europee, laddove questo effettivamente si dovesse manifestare con un voto assolutamente tranchant, almeno secondo i sondaggi sarà veramente un bagno di sangue per la Lega, e quindi la successiva resa dei conti potrebbe far terremotare la maggioranza, ma forse anche no, perché ci sarà subito azione di Calenda e insieme a Renzi, probabilmente, che saranno pronti a prendere in posto di quella parte della Lega che dovesse per caso decidere di strappare.
Ma lo sappiamo dal momento del voto alla presidenza,
sì,
del Senato.
Esatto, ma ieri è venuto fuori in maniera, diciamo, sì, ancora più concreta dalla fotografia della Basilicata, dove addirittura sostanzialmente Azione voterà per Vito Bardi, che quindi è l'uomo che porta il centrodestra, con Pittella che è l'uomo che fino a quel momento è stato il portatore sano dei voti della Basilicata, che ha detto con chiarezza: dovevamo, per il Movimento 5 Stelle, per il PD dovevamo morire come gli ebrei, diciamo una frase molto forte che ha destato non poche polemiche. Insomma, in questo quadro, io prima raccontavo una mia... il mio ragionamento notturno ai miei due soci, diciamo, di questa trasmissione, andando molto in là col pensiero e raccontandogli che cosa avevo pensato se effettivamente la maggioranza dopo le elezioni europee dovesse fibrillare chi potrebbe essere il nuovo presidente del Consiglio, ma questa è un'altra storia. Insomma, noi stiamo vedendo, Franco, in questo momento che si sta cercando non di costruire una destra che in fondo Giorgia Meloni rappresenta molto bene, mentre a sinistra il campo largo, larghissimo, XL, ma anche strettissimo, è una, poco più di una boutade, perché nella realtà, Giorgio, diciamocelo francamente, c'è un problema di leadership che riguarda Giuseppe Conte, che vuole tornare a Palazzo Chigi, e Lee Schlein, che non è in grado di sostenere...
Sono degli incapaci, diciamo.
Assolutamente, sono degli incapaci. C'è un tentativo di ricostruzione al centro. Allora, la vecchia storia che le elezioni in questo paese si vincono al centro potrebbe tornare di moda, soprattutto in vista delle europee, ma da chi è rappresentato in questo momento il centro?
Non, io onestamente non la mi permetto di dissentire da questa tua, come si può dire, analisi, nel senso di individuare dov'è il centro. Secondo me il centro non c'è.
Centro non c'è in questo momento?
No, non c'è in questo momento, ma te lo dimostra il fatto che sia Renzi sia Calenda galoppano a briglia sciolta verso la destra, cioè una destra moderata, per carità, un centrodestra, anzi un centrodestra, per annacquare la destra-destra-centro. Bella, mi piace questa, questa analisi,
cioè, l'annacquamento della destra.
L'annacquamento della destra, loro contribuiscono all'annacquamento della destra che la Meloni sogna dalla mattina alla sera, perché gli conferisce un'ulteriore patente da spendere ovviamente livello internazionale,
certo,
come sta facendo oramai da mesi e mesi. Si vince al centro? No, non si vince al centro, perché con questo sistema elettorale, se rimane questo sistema elettorale, non si può vincere al centro. Si vince al centro col proporzionale.
Le europee sono col proporzionale.
Le europee sono col proporzionale, ma i conti si fanno poi a Bruxelles o a Strasburgo, non è che si fanno a Roma, a Montecitorio. Quindi quello che conta poi, perché la fibrillazione se arriva,
certo,
arriva di riflesso alle elezioni europee,
sì.
E quindi avrà sicuramente delle ripercussioni. Però io ti dico con estrema franchezza che la Meloni ha lasciato scoperto, io oserei dire, un lembo, ecco, ha lasciato scoperto un lembo di opinione pubblica che attualmente non ha rappresentanza, o si sente in questo momento più rappresentato,
la sinistra. più
rappresentato dalla Lega. Cioè, sono quelli che io, così per carità non mi ci identifico, ma onestamente chiamerei vannacciani, cioè nel senso che c'è della gente che dà ragione. Ecco, hai centrato il problema, sono due. Uno, quelli duri puri, non dico tre narici, perché tre narici ce l'avete voi,
ce l'abbiamo
quindi
noi.
Ce
no,
l'avete.
Quelli sono trinariciuti, siamo solo noi.
Beh, no, quelli sono quelli che dico io, quelli del camerata Catenacci, quando c'era lui, caro lei. E come dici tu, la famosa sinistra, che non è poca, non è come mentalità, nell'ambito del vecchio movimento sociale non era affatto... la socialità, la giustizia sociale, tutto quanto, che in questo momento la Meloni disattende, parliamoci chiaro.
Oh, aspetta Franco, adesso è proprio notizia di questi minuti, una Giorgia Meloni che dice una vittoria sarebbe confermare i voti che mi hanno portato a Palazzo Chigi un anno e mezzo fa, è una vero. Cosa non facile, non accade spesso che dopo un anno e mezzo si possa confermare quel consenso, ma è obiettivo a quale punto? Sostanzialmente l'asticella della leader di Fratelli d'Italia nella corsa per Bruxelles è insomma fissata al 26%, è proprio nello scacchiere europeo la Premier piazza il nostro paese ai primo posti. Oggettivamente l'Italia lo scorso anno è cresciuta più della media europea, una cosa che non si vedeva da moltissimo tempo in una situazione di estrema difficoltà.
Ma non è vero comunque, no, assolutamente è cresciuta la Spagna più dell'Italia,
esatto. Ma infatti sta dicendo in una situazione di estrema difficoltà l'Italia sta dando buona prova di sé, vuol dire che va tutto bene? No, vuol dire che le nostre politiche danno risultati migliori di quelle che abbiamo visto prima. Giorgio, io adesso vengo a te perché la domanda che pongo è un domandone in realtà. Allora, in questo quadro ovviamente, prima di parlare del contesto internazionale, che è un contesto dove appunto Putin ha vinto e quindi c'è anche un'oggettiva cioè una cristallizzazione del nemico, se vogliamo, no, ormai Putin non lo leva più nessuno da lì, non, certo. Avevamo pensato che il consenso o il dissenso avrebbe fatto segnare un colpo anche subito dopo la morte di Navalny, e così non è stato. Ma la sinistra dov'è in tutto questo casino, diciamo, la sinistra
allora,
che fa?
Intanto la sinistra ha perso il suo ruolo nelle fabbriche, perché le fabbriche non ci stanno più, o quasi, quindi è mancato quello che era la base fissa.
Certo.
Gli immigrati? Quelli che vanno a lavorare, quelli sono un terreno nostro, perché io lo vedo da chi si iscrive ai sindacati di base, non alla CGIL, alla CISL, alla UIL.
Certo.
Parlo dell'USB, Cobas, tutti questi sindacati qua, e lì c'è una presenza forte di gente che lavora e che segue ancora le parole d'ordine della sinistra, cioè
certo.
La lotta contro lo sfruttamento, la giustizia sociale e queste cose qui. Dopodiché la sinistra sta qua, ma fino a che non si trova un punto di aggregazione,
certo.
E non sono più neanche sicuro che possa essere Landini
non
credo
punto
d'aggregazione,
io.
Perché Landini mi sembra un po' accomodatino nella CGIL, perché finché era metalmeccanico FLM faceva una cosa, adesso è un po' diverso, quindi gli voglio concedere delle prove d'appello, però sinceramente...
La FIOM,
sì, FLM, FIOM, sì, insomma... E quindi gli voglio concedere le prove d'appello, però in questo momento... Le uniche tracce della sinistra stanno là, stanno nella base, quella che soffre.
Però è minoritaria.
Certo che è minoritaria. Poi ce n'è una parte che invece è quella dei diritti sociali, quella del campo LGBTQ+, come si chiama, quella di tutto questo campo di azione che è sacrosanto, ma che non è prioritario. Cioè in questo momento stiamo lottando per la sopravvivenza, ma non la sopravvivenza della sinistra, la sopravvivenza dell'essere cittadini e della vita. Cioè c'è certo. Troppa gente che non arriva alla fine del mese,
esatto.
C'è troppa gente che pur con due stipendi, figuriamoci quelli che ce n'hanno uno solo, non riesce a campare una famiglia, e poi ci rompono le tasche con non si fanno figli, non si fa questo, non si fa quello, eccetera, eccetera. A me sembra, come al solito, l'abbaiare alla luna dei cani. Cioè si fa finta che se fa la guardia a qualcosa che non esiste.
Esatto, e secondo me è un'analisi molto cruda.
Però è reale, cioè il paradosso è che in questo momento chi si occupa di queste cose è il Papa.
Esatto.
Cioè,
non è un caso che sia rimasto lui a tenere alta questa
esatto.
bandiera.
Esatto. Cioè, qualche anno fa stavo parlando con Paolo Ferrero, che all'epoca era il segretario della Rifondazione
certo.
Comunista.
Persona estremamente intelligente.
Esattamente. Ci siamo incontrati qui a Trevignano. Si presentava un libro sul problema dei migranti, scritto da un sacerdote che stava qui e che poi è stato cacciato in malo modo, riceve minacce da sta a Padova, lui figuriamoci, povero disgraziato, come campa, riceve minacce da gruppi fascisti oltranzisti e l'hanno messo sotto accusa perché ha creato delle cooperative di lavoro dove lavora un sacco di gente. Mm-hmm. È stato messo sotto accusa dicendo che questo è un modo di guadagnare, ma sono cooperative dei lavoratori. Comunque, vabbè, a parte questo, il punto è che stavo dicendo a Ferrero, io sai, va, c'è questa, sto qui in terrazza perché c'è la presentazione di questo libro, e molto interessante, eccetera, eccetera. E convenimmo sul fatto che nel 2020-21, quello che era, gli unici che parlavano di cose di sinistra erano certi preti e il Papa.
Esatto, sì.
Che è una cosa assolutamente pazzesca, al di là della base, quella della quale, alla quale facevo riferimento prima. Cioè che non esiste un dirigente del PD o dei 5 Stelle
proprio
o
no,
che parli di cose che servono alla sopravvivenza.
Come diceva quel famoso Nanni Moretti,
esatto, che
dica
altro
qualcosa
che è arrivato pure
sinistra,
lui, lasciamo perdere, lasciamo stare.
Che dica qualcosa di sinistra.
E questo è il dato.
Quindi,
di fatto.
Quindi, in sostanza, mi sembra di capire dai vostri discorsi.
Cioè, come faccio prete a sto punto? Perché non so che devo fare.
No, no.
Per lottare
per carità,
per la giustizia sociale.
Allora, il discorso è molto semplice, Giorgio. In questo contesto sembra di capire che banalmente, andando proprio sul trito, non esiste in questo momento un'alternativa a Giorgia Meloni in maggioranza.
Ma lo sappiamo,
non è vero, Franco?
Lo sappiamo tutti.
Direi proprio di no.
Ecco. Quindi, non esistendo questa alternativa, in caso di un sommovimento all'interno della maggioranza post-elettorale, perché attenzione, la Meloni ha tirato su un'asticella molto alta dicendo io voglio lo stesso consenso, eccetera, dicendo sostanzialmente ai suoi noi dobbiamo ottenere quello che, attenzione Battaglione, se loro ottengono questo, la Lega non va solo sotto Forza Italia, va veramente sotto, quindi c'è il rischio di andare addirittura sotto il 3%, che è una cosa che mi sembra lunare, però mettiamo caso che tutto questo accada, gli equilibri dopo le elezioni europee non possono più essere gli stessi, quindi che cosa potrebbe succedere? Che invece laddove i cosiddetti vasi comunicanti a destra, no? La Lega perde molto consenso ma lo riacquista Forza Italia. Forza Italia che
è quello che è successo in
partito,
Sardegna,
esatto,
poi.
Esattamente, è un partito di plastica, lo è sempre stato, lo è anche adesso, nonostante abbiano fatto un congresso, abbiano tentato comunque di dare una credibilità, diciamo, di politica di sistema a questo partito, che in realtà è un partito familiare, che ancora oggi va avanti con i soldi di Marina e di Pier Silvio,
non certo.
Con altro. Voglio dire, la Meloni potrebbe reggere a Palazzo Chigi, ma indubbiamente la propria maggioranza dovrebbe rivedere un attimo le cose, quindi ci sarebbe comunque una salita di Tajani rispetto a Salvini, cioè i due vice premier non sarebbero più...
Questo è già un dato di fatto, secondo me, perché Salvini fa ridere e ormai sta contro il suo mondo.
Esatto.
Nel senso che è putiniano e Putin è visto come il diavolo ormai da questa parte del mondo. All'interno della Lega gli stanno togliendo lo spazio i veneti, quindi è circondato, viene fuori con le mani alzate, sta cercando di accreditarsi come referente di Putin in Italia, ma...
Bisogna vedere come reagisce i gruppi parlamentari della Lega.
Esatto.
Cioè, ci scordiamo un piccolo particolare.
Questa è una cosa fondamentale.
Che prende la batosta, facciamo l'ipotesi, prende la batosta alle europee, però il gruppo parlamentare della Lega è il secondo,
è quello,
dopo.
Certo.
E tra parentesi anche sopravvalutato, non c'ha pochi deputati la Lega.
Ce ne ha tantissimi,
no,
ce ne ha più di quelli che aveva come voti se ci fosse stato proporzionale,
perché
hanno avuto dei collegi blindati in cambio del loro appoggio alla candidatura
c'ha
Meloni.
Parecchi deputati, come reagiranno? Perché o c'è come...
Gli fanno le scarpe a Salvini perché a questo punto non è più un leader affidabile che gli consente consente, esatto, la conferma nelle prossime elezioni.
Longanesi diceva sempre che gli italiani corrono in soccorso,
del vincitore.
Quindi voglio dire, resta da vedere appunto come reagiscono.
Sì, sì, assolutamente. Io sono
chi vuole essere riconfermato nella legislatura successiva deve per forza eliminare Salvini.
Non c'è dubbio. C'è poco da fare.
Se vuole sperare
un
di
po'
essere...
come la diaspora dei 5 Stelle.
Ma certo,
dopo...
sono andati dappertutto, tra l'altro,
sta succedendo qualcosa, ma non, cioè,
non riesco a capirlo ancora.
Non riesco ancora a mettere a fuoco che cosa sta accadendo lì dentro. E, diciamo che chiudiamo gli ultimi 5 minuti del nostro tempo a una notizia, oltre a quella che abbiamo appena dato, che appunto della Meloni che fissa l'asticella all'obiettivo per le elezioni europee al 26%, che insomma rappresenta un bel obiettivo, insomma si punta molto in alto. Un'altra notizia che invece ho visto adesso scorrere sulle agenzie di stampa. Dopo la vittoria, Vladimir Putin andrà a maggio in Cina a vedere, ad incontrare Xi Jinping. Questo avverrà.
Mettici una pezza, come dicono.
Questo avverrà ovviamente prima di quello che era un viaggio già messo in calendario del presidente cinese in Europa. Quindi, che cosa significa? Che Putin anticipa le mosse dell'Europa nei confronti della Cina e va in Cina a maggio, praticamente subito dopo la sua nuova la sua nuova investitura, questo nuovo plebiscito che ha ottenuto appunto nei giorni scorsi. L'investitura ci sarà a maggio con la classica parata militare e tutto quello che ne consegue. Questo sostanzialmente ci fa capire che gli equilibri sono ancora, diciamo, sostanzialmente fermi a quello che ci dicevamo anche 6 mesi fa. La Cina è ancora, la fa ancora, diciamo, da padrone come alleato forte di Putin. Putin che non ha nessuna intenzione di cedere sul fronte ucraino. Il Papa che con quelle parole, forse è stata la persona, quelle parole in cui ha detto... bisogna avere il coraggio di alzare bandiera bianca, come dire, bisogna avere il coraggio
di mettersi, prendiamo la mattanza,
resta la persona ancora più lucida, diciamo, di tutta la concretezza, ma intanto fanno paura le parole dette invece da Macron, che ha detto prepariamoci a una guerra, intendendo con questo probabilmente uno sconvolgimento europeo molto molto forte che potrebbe avvenire di qui a un tempo non propriamente così lungo. Contesto insomma internazionale è frastagliato. Ovviamente abbiamo anche dall'altra parte dell'oceano un Trump che non riesce a pagare le sue debiti con la giustizia, stiamo parlando di 400 e rotti milioni di dollari, che insomma sono un'enormità di soldi.
Glieli darà Musk. Elon Musk, per lui 430 milioni.
Non sono assolutamente bruscolini, ma sono quelle famose 400 milioni che probabilmente Musk si fuma in chetamina, perché
abbiamo
anche saputo che questo personaggio è stato portato ad Atreyu come l'esempio dell'imprenditore che ce l'ha fatta, in realtà anche un drogato. Insomma, qui Dagospia dà una lettura diversa da quella che abbiamo dato noi. Giorgia fiuta l'aria e abbassa gli obiettivi per le europee, sarebbe una vittoria confermare il 26%. Quindi secondo Dagospia, sostanzialmente lei dicendo confermiamo il 26%, che per me è già una cosa abbastanza importante, la conferma del dato avuto alle politiche un anno e mezzo fa, Dagospia lo vede invece come qualcosa che è un abbassamento degli obiettivi e non un obiettivo alto, perché lei poteva puntare a qualcosa di più alto. Secondo me no, Franco, tu come la vedi?
Del
26% alle europee col proporzionale, onestamente anche no.
Ma non lo so perché bisogna vedere come reagisce l'opinione pubblica, è una specie... Queste sono in America sarebbero le elezioni di mezzo termine,
no?
Sì. E quindi, a parte il fatto che le elezioni di mezzo termine sia in Italia che in America non portano mai bene a chi è al governo, cioè c'è sempre c'è sempre un po', come si può dire, una fase di ripensamento, di critica, però secondo me lei ha sbagliato, cioè ha sbagliato nel porre l'asticella, nel fare gli obiettivi e tutto quanto, cioè perché
si doveva accontentare della vittoria,
della vittoria, basta, poi vinci col 26 o prendi il 24 o il 27, non è quello il problema. A me sembra un errore strategico quello di indicare, cioè sembrano i campionati di salto con l'asta al
coso, secondo me è sempre un errore, perché puoi essere, cioè può succedere di tutto e puoi essere smentito,
cioè se vieni smentito fai una figuraccia che Dio solo lo sa.
Vabbè, quella che ha fatto in Sardegna imponendo il candidato,
ma non l'ha fatta, cioè non era una figuraccia, lì è uno sbaglio tattico, è una cosa diversa,
però la figura l'ha fatta, perché poi era lei che ha imposto.
Sì, no, ma senz'altro Trux. Ha fatto bene a ricordarci il Trux. Allora sentite in sottofondo la nostra sigla, perché siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata, che è stata quasi interamente dedicata alla politica interna, non perché non volessimo approfondire quella estera, ma perché insomma la notizia di Gianfranco Fini, per il quale il PM
era
ha chiesto
ghiotta,
8
era
anni
ghiotta,
non potevamo non sottolinearla. Ovviamente domani speriamo che la cronaca ci regali qualcosa di altro, ma avremo veramente ancora molto da approfondire che è rimasto nelle nostre cartelline e che non abbiamo potuto raccontarvi in questa puntata. Quindi ascoltateci anche domani alle 10 come di consueto su Oltrelago. Se volete risentirci potrete andare sul podcast www.oltrelago.it e trovate Sestante. E io, come dire, vi do appuntamento a domani, quindi un saluto da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata.